Sposto l'argomento per farti capire. La mia era un'ideologia prettamente della prepotenza, giusto? Sì, un'ideologia che era quella delle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse facevano determinate cose, sapevano che potevano morire anche loro, no? Mi è accaduto, tutti i giorni accadeva. Ma la stessa cosa era per il detenuto comune. Non cambiava niente. Nel momento in cui fai una guerra, ci sono morti e feriti. Anche tu puoi morire. Cioè, non è che io non l'avessi ben chiaro, ma quella era la mia vita. Cioè, non c'era nulla che mi sorprendesse. Morire, sopravvivere, combattere. Sì, anche lì c'è una sorta di mitologia, no? Però il carcere era quello, era un'arena. Quando ti ho detto che la legge Gozzini nasce perché, per tentare di umanizzare un carcere, perché era un carcere dagli omicidi e le rivolte tutti i giorni. Se tu vai a quegli anni, il mio nome lo trovi quasi ogni mese sui giornali. Rivolte, sequestri, morti, feriti.
Sì, perché tu hai vissuto tanti di questi carceri che mi hai nominato prima, perché giustamente 40 anni.
Ma poi la cosa fondamentale è un detenuto ridotto a essere un disperato, un disperante. Significa veramente una bomba orologeria. Perché chi è un disperato vero? È uno senza speranza.
Disposto a far di tutto.
Quindi, capisci che tutto quello che mi ha avvolto, e che ha avvolto tantissimi altri, è questo. Dentro, secondo me, un grande disturbo della personalità che era il delirio di onnipotenza. Perché il delirio di onnipotenza ti annichilisce, ti acceca, ti stordisce. Capisci? Non pensi più all'altro come una persona, pensi all'altro come uno strumento da usare. Ecco perché prima ti ho detto la dignità è l'esatto opposto, è il contrario, l'opposto, è non usare mai gli altri. Ma a quei tempi in Svezia si usava tutto il possibile e l'impossibile, pur di arrivare al traguardo. Poco importava chi davanti a te cadeva. Non lo saltavi neanche, lo calpestavi, ma quello era il carcere di quegli anni. C'è poco da fare.
Ti faccio un'ultima domanda, allora, sempre legata a questo tema della violenza che comunque offre un sacco di spunti. Riguarda la violenza contro se stessi, che è comunque una forma di violenza, ti è mai capitato di provarla oppure se hai mai, magari nella tua esperienza in carcere, assistito a qualcuno che si è tolto la vita oppure cosa pensi in generale di questa scelta?
Allora, gli atti di autolesionismo ci sono sempre stati. E continuano a esserci oggi in maniera molto più esponenziale. E lo fanno quasi sempre gli extracomunitari. È molto in voga tra gli extracomunitari. Perché è l'unica forma per cui riescono a farsi vedere. Altrimenti, chi si interessa di un extracomunitario? Sono gli ultimi veramente gli extracomunitari. Il suicidio. Beh, detta la verità, sì, mi è capitato di avere qualcuno che si è suicidato. Io non ho mai fatto atti di autolesionismo. Io per molti anni ho pensato, il sangue degli altri non mi dà fastidio, il mio mi dà fastidio. Ma questo era dentro un discorso di una follia lucida, chiaramente, no? Quindi non mi è mai balenato nella testa il suicidio, neanche nei momenti più bui della mia vita, di sofferenza vera. Ma non perché uno dice, vabbè, uno che si suicida è un vigliacco. No, io non credo che sia un vigliacco. Assolutamente. Non l'ho mai pensato nemmeno in quegli anni. Ci ho pensato qualche volta. E secondo me invece chi si suicida è una persona, te l'ho detto prima, davvero disperata. È una persona disperata, è una persona che non ha più speranza. Cioè è consapevole di essere un bicchiere vuoto capovolto. un bicchiere vuoto capovolto. Non è mia questa, è di Henri De Luca quella frase. Però un disperato è una persona così. E quindi arriva a suicidarsi. E io non credo che sia una persona che sia un vigliacco. È una persona che è talmente sofferente che non connette più, non è più connesso. C'è poco da fare, non è più connesso. Non riesce a avere sopportazione del dolore. E ci sono persone che in carcere lo stanno provando fortemente il dolore. Sì. Io non ho mai pensato che chi si ammazza è un vigliacco. Io non credo che il suicidio sia una forma vile. Io non sono un filosofo, non mi piacciono certi discorsi che sento anche a livello elitario. Io dico soltanto che chi si ammazza perché proprio è dentro una disperazione che non gli consente di vedere più niente. Quella disperazione bisogna andare a scandagliare, a verificare a chi appartiene e chi ha favorito quella disperazione. Ma non è un vigliacco, sono convinto che non sia un vigliacco chi si suicida. Non è neanche un eroe, non è neanche uno che ha coraggio, non c'entra niente questi discorsi che sente in televisione, nei soldi buoni. Chi si suicida è uno che non ha più speranza, è una persona disperata. E quando uno è disperato veramente, non c'è più. Ecco, in quel momento dovrebbe esserci qualcuno realmente che accompagna. Ma c'è? Non c'è, perché se io ti chiudo in cella 22 ore al giorno, se io faccio un colloquio con te ogni 2 mesi, se io ti vedo come educatrice, psicologa, esperto una volta ogni 6 mesi, che cosa so di te? Nei tuoi occhi cosa vedo in quel colloquio? Non è quello l'accompagnamento, perché lo psicologo c'è nel carcere, ti chiama a fare il colloquio, per esempio di prima entrata. Che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire?
Poi ci devono essere quelli dopo.
Ma cosa vuol dire? Se sei 2 o 3 psicologi su 400 detenuti, ma di che stiamo parlando? Noi abbiamo una popolazione detenuta oggi che è molto più fragile, è molto più debole di quella popolazione di 20-30 anni fa. Perché oggi te l'ho spiegato prima, si hanno un grosso problema borderline, ma veramente forte, soprattutto nelle generazioni nuove che entrano in carcere. C'è un bacino di utenza terribile, proprio di disagio mentale, di nessuna capacità di mettere insieme 2 cose. Subito una difficoltà nel mettere insieme 2 cose. Quindi se non ci sei tu che mi aiuti a differenziarle quelle cose, io cosa posso fare? Cioè io di lì, se quelle cose rimangono sempre così pasticciate, come esco di lì? Quando uscirò? 1 anno, 2 anni, 5, 10, quello che è. Ma come uscirò di lì? Con uno sterragliamento qua, perché non ho risolto mai nulla. Non è perché ho scontato la pena, abbiamo risolto. Che cosa? Scusa, l'articolo 27 della Costituzione dice qualcos'altro. Siccome non ce ne frega, stavo dicendo una parolaccia di quell'articolo lì, perché è molto scomodo, capisci? Perché dovrebbe impegnare le persone quell'articolo lì.
E anche risorse monetarie per metterle in atto.
Se questo esce peggio di quando è entrato, cioè, scusatemi, questo esce peggio di quando è entrato. Io alle scuole dico sempre questo, alle ragazze che sono. Beh, capisco che se si va autobus, uno ti borseggia, viene arrestato. Perché? Perché è un borseggiatore, perché ti ha borseggiato, sì, giusto? Bene, entra in carcere, sconta 6 mesi, 1 anno, 2 anni. La domanda che ti faccio, se conosci questo carcere, è se è sempre un borseggiatore o qualcos'altro?
Borseggiatore magari più bravo a non farsi beccare.
Quindi uno che è disponibile anche a farti del male per non farsi beccare, quindi ha alzato il livello di scontro. Ma è questa lo scopo del carcere? Io dico sempre questo a loro: siccome siete tutti molto giustizialisti, dico, vi capisco a quell'età lì, ma domandatevi però, se io entro per furto e là dentro capisco no, non farlo più furto, fai la rapina, perché c'è più possibilità di una sorta di impunità. Ma è questo il valore del carcere italiano? Questo è il carcere, ecco perché dico che oggi non c'è carcere, è un'altra cosa.
A quanto pare adesso è così, però a quanto pare adesso in carcere impari un modo per non finirci dentro, ma non in senso positivo.
Certo, certo, ma quelle 22 ore che stai qui, io prima ti ho parlato di un tempo bloccato. Tempo bloccato inteso come 22 ore chiuse in una cella di 5-6 persone, che dovrebbe essere da 1-2 persone, a parlare solo e sempre di cosa? Di quello che faremo quando usciamo, di quello che andremo a fare per non tornare più in quella cella. Quindi se noi abbiamo sbagliato lì e ci hanno arrestato, cerchiamo di rimanere, cerchiamo di, alla ricerca spasmodica di una sorta di impunità che non ci sarà, che non ci sarà, perché prima o poi il dazio si paga. Ecco quando dico, questo è un carcere, quello attuale, di un tempo bloccato. Un mio amico, mi è piaciuta moltissimo questa sua affermazione, è arrivato al punto di dire, c'è talmente tanta desertificazione nel carcere italiano che un detenuto è costretto a sentirsi innocente di essere colpevole. Prova a pensare a questa frase, è terribile. Un detenuto che si autoconvince di essere innocente di essere colpevole, perché sta subendo talmente tante ingiustizie, talmente tanti soprusi, talmente tanta violenza e illegalità, di dire a questo punto mi sento innocente. Capisci? È una follia. Questa è pura follia. Però vedi, è talmente duro questa affermazione che però ti comporta un pensiero. Attenzione. Attenzione a quello che sta avvenendo nel carcere. Guardate a quello che accade, ma soprattutto a quello che non accade. Ma no, perché lì ci sono lupi mansueti. Non stiamo facendo i buoni in questo momento. Io non sono un buonista, che sia chiaro, vero? Non so se l'hai capito.
Chiarissimo.
Per niente. Io non sono mai stato buono con me stesso. E non sono buono neanche con gli altri quando fanno le vittime. Le vittime sono altre. Le vittime sono altre. Sono quelle che quasi sempre non ottengono giustizia. Quelle sono le vittime. Eh sì.
E secondo te cosa si può fare? Prendiamo esempio il nostro paese, ragioniamo in piccolo, per cambiare le cose.
Smetterla di fare le cose solo per un tornaconto elettorale. Smettere di fare la politica del puntini, puntini, puntini. Vuoi persone che cambiano? Devi investire, devi fare progetti, progettualità, non parole. Ma ci sono poche guardie, è una cazzata questa è la solita cosa della bottega. Cosa vuol dire? Comincia a partire che lì ci sono persone. Se quelle persone le devi cambiare, le vuoi cambiare, dare modo a loro di cambiare, devi fare un percorso in carcere. Non può essere quello di butti via la chiave e li lasci chiusi in una cella 20 ore. Qual è lo strumento principe di ogni rieducazione? Qual è lo strumento principe affinché la rieducazione diventi, dalla teoria, pratica? Il lavoro. È il lavoro, ma in carcere c'è il lavoro? Sì, lo scopino. Lavori domestici, a rotazione, a turnazione. Ma cosa vuol dire? Dignità. Riconquistare dignità. Come la riconquisti? Con il lavoro. Perché il lavoro crea relazione, crea responsabilità, crea modo di non parlare più di rapine in cella. Stanno investendo in questo? Sì, fanno vedere il ristorante che c'è a Bollate. Il ristorante che c'è a Bollate, ma cosa vuol dire?
Sì, tutto il resto poi.
Cioè, il ristorante di Bollate è un fiore all'occhiello. Cosa vuol dire? Copre però le magagne di tutto il panorama penitenziario. Non sto dicendo che il fiore all'occhiello di Bollate sia una cosa brutta, no, per carità, ce ne fossero mille, ma è uno. Cosa significa uno? Cosa si può fare? Bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare modo di interpretare la pena. Noi ormai abbiamo un paese che è controllato dal sistema penale, ma è un paese che ha futuro. Cioè la vita delle persone dal sistema penale. No, non è così. Sul carcere, guarda che spendiamo l'ira di Dio sul discorso dei penitenziari italiani. Non so se sai quanto costa un detenuto al giorno. Ma scusa, ma investi quei soldi in un'altra maniera. Siccome è anni e anni che si continua a dire sto lavoro, 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 ma crea tutta una serie di lavori. È il lavoro lo strumento principe di una persona per fargli cambiare modo di camminare. Butta via la chiave 20 ore in cella. Ma questo per 20 ore con chi parla? Questo lei è costretto a parlare con quelli come lui, con dei reietti come lui, i quali per una sorta di timore fanno cagnolini addomesticati col potere. Ma quando sono tra di loro non sono addomesticati, parlano di altro, sai. Fa sicurezza questo? Secondo me no. Assolutamente. Assolutamente. Assolutamente.
No, perché fare il cagnolino solo perché hai paura di facciata non certo, vuol dire niente.
È una sorta di addomesticamento.
Esatto. Che però non è la soluzione. Assolutamente. Sul lungo termine poi.
Però il carcere è un'altra cosa. Io lo dico sempre quando incontro i ragazzi. Occhio. Il carcere non è quello dei film, non è quello dei fumetti americani. Il carcere è un'altra roba. È un'altra cosa. E se scegliete di andare a conoscere il carcere, attrezzatevi. Attrezzatevi. Dovete attrezzarvi.
Anche emotivamente.
Ah sì, molto emotivamente.
Soprattutto emotivamente.
Sì, sì.
Ok, io direi che possiamo chiudere qua la nostra intervista. Ti ringrazio ancora per la tua testimonianza, per la tua storia, e volevo cogliere l'occasione per dire che ormai è la terza questa e non è per tutti facile aprirsi così, quindi dobbiamo, diciamo, innanzitutto dire grazie, perché comunque, come dici tu, il carcere è un'altra cosa e queste interviste ce lo fanno capire anche a chi magari il carcere vedeva quello dei film e diceva ok è quello, in realtà no.
Per me è una scelta. Allora, io scrivo da moltissimi anni libri sui giornali, quotidiani, ma io non mi sento né uno scrittore né un giornalista. Io sono semplicemente un raccontatore. Io racconto storie che spesso rimangono silenziate, non le sente nessuno, e racconto la mia storia personale. Ma non perché la mia storia sia bella. Tutt'altro, la mia storia è bruttissima, ma qual è la spinta che mi porta ad andare nelle scuole a raccontarla? Non è mica perché sono così folle da pensare che salvo tutti quanti, sai? Io non salverò mai nessuno, lo so, però ho un dovere, raccontare cosa c'è fuori da quella porta e cosa significa partire con la consapevolezza e la follia di pensare di essere il più furbo. Ecco perché racconto la mia storia. Ma non perché sia una bella storia. Anche perché io so solo per mia cultura che c'è solo una persona che salva le persone. È là sopra, è l'inquilino dei piani alti. Capisci? Noi possiamo aiutare. Aiutare. Come qualcuno dovrebbe aiutare affinché ci sia un carcere umano, Perché in carcere non ci sono cose, oggetti, numeri, ci sono persone. Ma un discorso è scriverlo, un discorso è essere coerenti nel sapere che ci sono persone. E grazie a te comunque.
Grazie davvero a te. Allora, se volete scrivermi per commentare oltre a questa puntata anche le altre, potete farlo benissimo. Potete scrivermi su Instagram giulia_gibelli e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!